o vorremmo affrontare in questo itinerario di Quaresima alcune domande di fondo, non tutte evidentemente, ma alcune di quelle domande che sono così grosse che in genere gli si gira in giro, no? E quindi io ve lo dico già, noi ci abbiamo lavorato un po', ma non aspettatevi delle risposte. Io ritengo che siano francamente poi le domande proprio insolubili, cioè se l'uomo poi rispondesse a queste domande qui sarebbe Dio, non gli servirebbe neanche pregare, neanche aspettare qualcosa, no? E quindi sono talmente grosse che probabilmente sono insolubili. Però mi pare che la fede ci dia il coraggio di affrontarle e soprattutto ci dia l'umiltà di affrontarle. Noi siamo abituati, soprattutto noi preti, a usare le parolone per far finta che i problemi sono chiari, no? Invece useremo così molta modestia, facendo dei piccoli passi dentro questi grandi temi, sperando che ciascuno di noi poi vi si muova dentro, perché poi la nostra vita non ce la risolve nessuno. Ciascuno di noi poi deve percorrerla, deve cercare, soprattutto deve fidarsi, deve aspettare. Cosa volete che vi dica io? Neanche la Chiesa può dirvi adesso vi dico come va a finire, vi dico com'è, vi dico no, non penso. Comunque, se qualcuno preferisce questo linguaggio, magari in un altro percorso, altro registro. Questo è un linguaggio molto modesto, di alcuni passi dentro questi misteri dell'uomo, con qualche luce discreta, molto umile, che ci viene dal passaggio di Cristo tra noi e dalla sua Pasqua, nella speranza che quando Pilato dice ecco l'uomo, no, in qualche maniera noi possiamo riconoscerci, possiamo in qualche maniera riconoscere la nostra umanità in quella di Gesù. E il primo tema che affrontiamo, non hanno tra l'altro una totale sistematicità, ne abbiamo scelti alcuni appunto. Il primo tema gira attorno al tema della salvezza e l'abbiamo posto in questa maniera molto, molto sintomatica, no? Ma da che cosa dobbiamo essere salvati poi? No? Se uno che sta morendo ti dicesse, ma scusa, da che cosa devo essere salvato? No. E intanto poniamolo in questi termini, ma noi ci salveremo. Cosa vuol dire? No. Questa è una grande domanda, grande, molto grande. Perché appunto riguarda questa faccenda che ognuno poi pressappoco conosce, pressappoco, perché poi anche la nostra faccenda, ciascuno di noi non è che capisce bene cos'è. Comunque la domanda della salvezza sulla nostra faccenda è che questa roba qui, che evidentemente è incompiuta, la nostra vita, avrà un compimento? O si tratta invece di accettarla così, limitata, questo giretto? L'idea che la nostra vita possa essere salvata o debba essere salvata, questa idea certo è al centro delle nostre speranze, certo che ci contiamo, certo che speriamo tutti che questa roba qui in qualche maniera si compia, ci dispiacerebbe proprio che in qualche maniera saltasse all'aria tutto. E certo che sta al centro della rivelazione cristiana, il nostro credo ha al centro per noi uomini e per la nostra salvezza. Si è fatto uomo, eccetera, fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Però se tu incominci a pensare cosa voglia dire che noi siamo salvati, diventa molto difficile dire che cosa. E quindi io vorrei che facessimo alcuni passi molto, molto veri, molto concreti, lasciando stare per stavolta tutta un'analisi delle teologie che i cristiani evidentemente hanno fatto su questo tema, che anche noi in epoche diverse abbiamo percorso. Sapete che in 2000 anni, per dire questo tema della salvezza, i cristiani ci hanno lavorato su e hanno individuato delle categorie, per esempio quella dell'acquisto, del riscatto. Noi siamo riscattati da qualcuno che paga al posto nostro, la redenzione, appunto. Oppure l'altro tema del sacrificio e dell'espiazione, per cui paga e placa una divinità arrabbiata al nostro posto, l'espiazione, no? Il sacrificio di un altro al tuo posto, no? Oppure tutto il tema della liberazione, tema più moderno, non più chiaro del resto, no? Oppure i grandi temi del giudizio, della giustificazione, della giustizia e della grazia che ci giustifica dal peccato, evidentemente. Oppure l'altro tema della divinizzazione, il tema dei padri greci, della divinizzazione filiale dell'uomo, no? Ecco, io non vorrei entrare in questi discorsi, in queste categorie per questa volta. Vorrei solo fare qualche passo dentro la maniera in cui noi pensiamo quando diciamo salvezza, e facendo dei gradini, sono 4 gradini, forse un missile che va verso la salvezza, verso questi grandi temi, sono 4 stadi, di cui l'ultimo poi attira tutti gli altri, no? E il primo senso di salvezza, che è quello che potremmo dire cosmologico, cioè il fatto che io adesso sono qui in piedi e poggio terra, sono tra i vivi. Ecco, questa è la prima dimensione, mi pare, no? La salvezza come salvataggio, per usare il termine del diluvio. Siamo salvati dalle acque. Noi vivi, appunto, appena ci pensi un momento, abbiamo il sentimento di essere degli scampati al naufragio, salvati dalle acque. Come testimonia il primo grido con cui veniamo alla vita uscendo dalle acque della madre, no? Siamo salvati dalle acque. Ma come dicono le antiche scritture, che siamo scampati dal diluvio come Noè, salvati come Mosè su un cestello perché la bellezza aveva commosso nostra madre e poi la figlia del faraone, no? Sono tutte queste immagini primordiali della salvezza come salvataggio. O come quando, per dirla nel Nuovo Testamento, i discepoli crepano di paura perché stanno affondando e il Signore dice: no, non abbiate paura, vi tengo a galla, siete salvi. No. Questa credo è la prima percezione radicale del senso della salvezza. Noi vivi siamo dei graziati della vita, siamo degli scampati, appunto, per poco, ma lo siamo. E questo sentimento è vivo tutte le volte che scampiamo da un pericolo, da un incidente sfiorato, per esempio, da un terremoto che per qualche istante ci terrorizza e poi finisce, dice: ci siamo, siamo in piedi, no? O da una minaccia di tumore che poi risulta fortunatamente negativo quando si esce da un esame che è andata bene, un esame clinico, dico: ma siamo salvi, no? In quei momenti è più facile sentire la salute come salvezza, appunto, no? È più facile in quei momenti quindi provare gratitudine, fede nella vita. La vita si merita la fede, si merita la grazia, la gratitudine. Un senso di umiltà, di riconoscimento, di una trascendenza. La prima chiesa che c'è, appena esci da un esame di questo tipo, hai sfiorato e vai a accendere la candela, no? Ma giustamente, come non riferire questo salvataggio a qualche potenza tutelare? Come non riferire questo evento felice a qualche divinità, a qualcuno che ci vuol bene, ci fa regali, ci fa promesse? Siamo molto più stupidi invece quando le cose procedono tranquille, non ci sono minacce, non ci sono pericoli, e allora ste robe qui diventano abitudinarie, scontate, spengono lo stupore, la riconoscenza, anzi, nutrono facilmente ogni sorta di infantilismo, di prepotenza, di illusione, no? Questo secondo me è detto tra noi, proprio tra parenti, come dicessi a mia madre. Questa è la prima grande cosa nostra, noi siamo salvati dalle acque che ci potrebbero travolgere da un momento all'altro, no? Ovviamente questa umile, con Francesco si direbbe questa umile et preziosa, come la terra, come l'acqua, come le unghie, come la pelle, come il fiato, no? Questa umile e preziosa forma di salvezza ha alcune caratteristiche. È epidermica. Fa venire la pelle d'oca, no? Nella prossimità della catastrofe, nella salvezza ritrovata, il corpo freme, la pelle d'oca. Ma non decidiamo subito che questo è un livello indegno della fede o della teologia, no? No, l'esperienza della salvezza parte per noi dal salvar la pelle. Quindi questa è la prima caratteristica, che è certo superficiale. La seconda è che comunque per questa roba qui possiamo far qualcosa. Non bisogna star lì a dire, vabbè, sono scampato dalle acque, mi è andata bene, intanto sto lì. Noi abbiamo appunto la possibilità di essere responsabili. Abbiamo il cervello, le mani per proteggerci dalle acque, dagli uragani, dai terremoti, da tutto ciò che ci è nemico. La scienza, la tecnica ha dato a noi moderni un potere enorme, anche se dovremmo sempre ricordare che la scienza e la tecnica non possono programmare tutto, eliminare tutto, non ci salvano, non eliminano la necessità della salvezza. Non possono defatalizzare tutto, ridurre a rischio zero l'avventura umana, come scioccamente crediamo, idolatrando di qua e di là, appunto. No? E comunque si tratta di una salvezza parziale e passeggera. Dopo il salvataggio tornerà l'onda. Dopo il salvataggio ci si ritrova come prima, di nuovo esposti e minacciati, col bisogno di un'altra o di altre salvezze. E allora possiamo andare avanti, fare ancora un gradino, in questa percezione di cosa vuol dire che siamo salvati. Un secondo stadio è quello che, su un piano più psicologico, più morale, non solo cosmologico, appunto, del sopravvivere, che è quello che sperimentiamo quando, per esempio, si guarisce da una malattia, o quando si è perdonati da una colpa. Lo sappiamo tutti che una delle esperienze più alte della nostra vita è la guarigione, anche da un raffreddore. Quindi nel corso degli anni ciascuno di noi poi passa dentro tante malattie e tante guarigioni, che sono delle grandi occasioni di capire cos'è la vita, di capire cos'è la salvezza, appunto. Ne sono una conferma i numerosissimi racconti di guarigione che ci sono nei Vangeli. Gesù fa molte guarigioni, lo sa, appunto, cosa conti per l'uomo guarire, anche se noi sappiamo che Gesù rifiuta il ruolo del guaritore, non è un guaritore, è un passatore che suscita la fede, è un'altra cosa. Dopo ogni guarigione non dice la tua fede ti ha guarito, come penseremmo noi, ma dice sempre la tua fede ti ha salvato. Cioè la guarigione è segno della salvezza, e la salvezza attraversa e supera infinitamente la guarigione, aprendo su questa realtà misteriosa che è il regno di Dio di cui parla Gesù, e per questo l'incontro con Gesù fa incontrare con un altro ordine di salvezza di cui la malattia e la guarigione sono simbolo, cioè ti sono rimessi i tuoi peccati. La guarigione dalla malattia e il perdono dei peccati, essere salvati dal peccato, altra dimensione enorme della salvezza, e vuol dire entrare in un mistero che ci supera, perché ci mette in un movimento di rigenerazione che ricrea la nostra dignità di uomini liberi, destinatari di una promessa che il peccato non ha cancellato. altra grande esperienza della salvezza, sentire appunto che Dio ha il potere in qualche maniera di ridarci dignità, di farci ripartire, di perdonarci. Quindi questo è un ulteriore passo dentro l'esperienza della salvezza, come salvezza dal male e dal peccato, una salvezza non solo materiale, ma morale e spirituale. Però anche qui non ci si può fermare, perché il male ritorna sempre di nuovo, eppure il peccato, perché noi restiamo sempre di nuovo fallibili. E allora in qualche maniera bisogna fare il passo definitivo di questa ricerca della salvezza. Non è l'uomo in quanto uomo che è radicalmente da salvare. Non solo la sua sopravvivenza, la sua vita, non solo dalla sua malattia, non solo dal suo peccato, ma lui, proprio lui, è da salvare. La salvezza vuol dire essere salvati dalla nostra finitudine. Questa è una bella domanda, provate a pensarle sul serio, ste robe qui, non così a darle come, no? Mangiamo e beviamo, poi il Signore ci salva. È un po' semplicina sta roba qui. Cioè la domanda decisiva è: l'uomo è un essere che deve essere salvato o deve salvarsi da se stesso? Deve aspettare. E sappiamo appunto le critiche che tante volte ci fanno, no? Deve aspettare pavidamente, timidamente qualcuno che viene a salvarlo, o deve coraggiosamente contare su di sé, sugli amici che ci stanno, gustando, come dice uno degli atei moderni, gustando quella gioia che viene a ricompensare coloro a cui basta l'essere uomini e che hanno a disposizione solo il loro povero, terribile amore. Cioè dobbiamo dire all'uomo: salva te stesso e solo allora Dio ti salverà. Per alcuni versi è così. Se noi vogliamo uscire da tutti gli equivoci, noi dobbiamo fare tutto ciò che possiamo e dobbiamo fare. È un compito che non finisce mai, questo di fare l'uomo. Non si può prendere la scusa, ricordate Paolo, mi dicono che qualcuno di voi non lavora, che sta ozioso perché tanto il Signore tornerà. Ma che roba è questa? Ci sono voluti milioni di anni per uscire dalla nostra animalità. E dopo migliaia e migliaia di anni di civiltà, per costruire le condizioni fragili di una civiltà umana, siamo ancora oggi degli animali elementari, alle prese con sfide che rinascono incessantemente e mettono a repentaglio il mondo e la storia degli uomini. Questo è un compito, quello di cercare di salvare l'uomo. Vedete quanti ne perdiamo, quanti ne schiacciamo, quanti ne ignoriamo, quanti non facciamo nascere. O non vedete ste robe qui, di come noi siamo impotenti e crudeli? O semplicemente perché noi siamo tra i vivi, appunto, che ce ne fa? Questo è un compito che non ha assolutamente garanzia, anzi è sicuro, che mentre possiamo fare qualcosa, che mentre possiamo fare qualche progetto, siamo sicuri che non possiamo assicurarci il compimento. Di questo siamo sicuri. Non possiamo assicurarci il fine che compia le aspirazioni dell'uomo, perché la condizione umana, lo sappiamo, è segnata da questa contraddizione che è, come si dice, il verme della nostra finitudine. Cioè da una parte il desiderio illimitato e dall'altra un'impotenza o finitudine radicale. E quindi io devo cercare la salvezza, devo tracciare il mio cammino in mezzo a questa contraddizione, con addosso continuamente questa contraddizione, Questa è la grandezza della mia umiltà, o l'umiltà della grandezza dell'uomo, appunto. E dunque la domanda essenziale è complicatissima, a cui noi non sappiamo, io non so rispondere di sicuro, ma non penso che ci sia qualcuno tra gli uomini che possa rispondere. E la domanda complicatissima è: la finitudine è un male inguaribile? O è un limite che dobbiamo addomesticare per farne l'unico luogo di questa piccola felicità passeggera? E la salvezza sarà un compimento da parte di un bene supremo, con il rischio che ci strappi alla nostra condizione umana, il rischio del tema della divinizzazione dell'uomo: noi diventeremo Dio. Beh, allora non siamo più uomini, non siamo più noi. Lo capite come queste domande ci fanno capire che noi non sappiamo, non possiamo sapere cos'è la salvezza. Non possiamo definirla, controllarla, costruirla. Queste domande ci fanno capire che la salvezza che noi perseguiamo in questa maniera è a nostra misura, è sui nostri desideri. Ma questo ci rimanda solo a una proiezione di noi stessi. Ma allora, come si può dire, l'unica possibilità di essere salvati è che ci sia un salvatore superiore alla salvezza che noi immaginiamo. Non ne trovo un'altra, se devo dirla ancora a mia mamma, la quale mi ha messo al mondo, mi ha fatto le promesse e ha cercato di rendermi felice per come ce l'ha fatta. E ha dovuto riconoscere che non ce l'ha fatta a salvarmi. La nostra salvezza non invoca forse un salvatore più grande di ogni salvezza che noi sappiamo immaginare, una salvezza più generosa di tutti i nostri desideri? Ecco, l'iniziativa di Dio ha questo senso, anche se ovviamente poi non possiamo, come si dice, prenderla. Però intuiamo che l'iniziativa di Dio ha questo senso. L'iniziativa di Dio in Gesù Cristo risorto offre all'uomo la sua salvezza, che addirittura noi sappiamo delle caratteristiche straordinarie di essere escatologica, cioè non resta più niente dietro, è ultima, è definitiva, è totale ed è universale, è rivolta a tutti, appunto. Pensate che idea di salvezza ha il cristianesimo, no? Ed è il dono di partecipare alla vita stessa di Dio. Cioè il Dio che ci ha meravigliosamente creati, ancora più meravigliosamente ci vuole ricreare. Perché appunto la salvezza non consiste solo in una riparazione, ma consiste proprio in un compimento, in una glorificazione della carne, se vogliamo usare i termini più precisi, in una resurrezione della carne, resa eterna e incorruttibile nell'amore di Dio. A questo punto non si tratta più, almeno per come capisco io, non si tratta più di sapere se la salvezza che noi desideriamo e aspettiamo è a misura dei miei desideri, ma si tratta di capire se posso credere all'iniziativa di Dio, alla promessa di Dio, al dono che Dio ci fa nella Pasqua di Cristo. Perché la forma, appunto, del dono è il passaggio di Cristo. Questa traccia esilissima della storia, esilissima, appunto, che noi continuiamo a rievocare, a celebrare, a invocare, ma è esilissima, come è esilissima una messa, appunto. Rispetto alla salute, per dirti, perché appena abbiamo il raffreddore la messa lasciamo perdere, appunto, talmente esile, no? E allora si tratta, alla proposta che ci viene fatta, di rispondere decidendo di seguire Gesù, no, di metterci su questa traccia flebile, povera, appunto, perché non è arrivato trionfando, lui è arrivato risistemando le cose, evitando la morte, guarire, eccetera, eccetera. No, è passato nella fragilità, appunto. Si tratta, per usare i linguaggi del Vangelo, di prendere la nostra croce, di seguirlo e di affidargli la vita, di affidargli la salvezza. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, e chi la perderà a causa di Gesù e del Vangelo la salverà. In questo senso l'esperienza cristiana della salvezza non toglie per nulla dalla fragilità. La salvezza sperimentata nella fede e nella comunione con la Pasqua di Cristo, ciò che noi stiamo elaborando appunto nel cammino di Quaresima, nella vita di una comunità, nell'Eucaristia, soprattutto nella carità fraterna. Questa comunione con la Pasqua di Cristo lascia l'uomo nella sua fragilità, che ora però ha una compagnia fidabile, affidabile, a cui si può affidare la propria vita. E quindi questa esperienza cristiana della salvezza, si chiama la fede cristiana, appunto, dà all'uomo di fede una tonalità di gioia. Questa è la prima caratteristica dell'esperienza della salvezza. Una qualità di gioia che deriva da una presenza in noi, accanto a noi, di una presenza che è degna di fede, appunto. E nello stesso tempo una tonalità di attesa, perché questa presenza è assente. Quindi il desiderio arde, la fede è ardente, e tuttavia è povera. Perché lo sposo è assente, digiuneranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, appunto. In questo senso è vero che io devo fare tutto per salvarmi, e tuttavia radicalmente, proprio per diventare me stesso, per salvare me stesso, dovrò essere liberato da me stesso. Dalla pretesa di salvarmi, dai miei attaccamenti, dalle mie misure, grazie all'attrazione, Santa Teresa sentiva fortissimo questo, attiraci dietro a te corriamo, l'attrazione di Gesù, del Signore, no? Della parola, dell'amore, attratti dall'altro che mi promette la salvezza. E quindi dovrò passare attraverso la morte. Questo vuol dire dovrò staccarmi da me stesso. È molto concreta la cosa. Dovrò passare attraverso la morte e una misteriosa nuova creazione. Cioè dovrò passare attraverso la Pasqua. E questo è l'atteggiamento, vedete, non è una risposta, è una posizione. È una posizione nella vita, la fede. Non è il certificato, quelli li facciamo noi, ce li guadagniamo noi, le assicurazioni. No, salvezza è una posizione, è una dedizione, è una fiducia. Questo è l'atteggiamento dell'uomo salvato. La vita come questa attesa, che tiene acceso il desiderio, che rischia invece di spegnersi, la mia responsabilità a cui è così facile sottrarmi. Attesa che è sostenuta da questa misteriosa presenza che suscita in me la dedizione. Cioè questi due atteggiamenti, no? La dedizione alla vita in una radicale povertà, appunto, come si può dire, in un radicale spossessamento della pretesa di averla in mano, e tuttavia una dedizione totale. Questo è il rapporto della fede, che è il rapporto di Gesù, no? E quindi attraverso tutto ciò che desidero, che faccio, ma anche tutto ciò che subisco, attraverso tutto ciò che progetto, ma anche soffro, in imparo mentre imparo ad amare la vita e ad amare me stesso in questo limite, in questa povertà, imparo a desiderare colui che diviene ormai la mia vita, il Salvatore più che la salvezza. Imparo non a desiderare la salvezza, ma il Salvatore. È una questione d'amore, appunto, senza il quale io non posso più vivere. E mi preparo, gettando tutto me stesso nella vita che mi è data da vivere, mi preparo all'atto finale, che la Sapienza descrive così: mi preparo ad attendere nel silenzio, a capo chino, ma pieno di ardore, appunto, la salvezza che il Signore si sta preparando a portarmi.